Un caro saluto a tutti, buongiorno da Carlo Dorofatti. Eccoci qui con il nostro consueto appuntamento settimanale, con il podcast attraverso il quale rispondo alle vostre domande e cerchiamo di trattare i temi che mi proponete anche attraverso le email. Continuate a scrivermi info@carlodorofatti.com. Alain Stivell in sottofondo. Allora, veniamo alle domande di oggi. Dunque, allora, un'amica mi scrive: come comprendere le dinamiche per le quali un ragazzo viene ucciso da un ubriaco in contromano? Alcuni ragazzi sotto una valanga si salvano e altri no. Chi va in ospedale viene curato e altri entrano in un ospedale e vengono uccisi. I mille casi di mala sanità, eccetera. Allora, cara amica, tu qui mi chiedi, in sintesi, se è possibile comprendere quelle circostanze della vita che ci appaiono così profondamente ingiuste, o così difficili da spiegare, così misteriose, fatali. Allora, qui noi dobbiamo fare tutta una serie di ragionamenti, cioè... Allora, da una parte il ragionamento in linea generale è che la vita è un fenomeno ambiguo e insidioso e dobbiamo convivere con la certezza per cui qualunque cosa può succedere a chiunque in qualunque momento. E questo è proprio un dato di fatto con il quale dobbiamo convivere e dobbiamo ammettere che qualunque cosa, dalla più bella alla più drammatica, può accadere a chiunque improvvisamente, in qualunque momento. E qui è una consapevolezza fondamentale questa, che ci educa all'umiltà, ci educa all'amore, ci educa al volerci bene, ci educa allo stabilire le nostre priorità con consapevolezza per capire quali sono le cose importanti e quelle meno importanti. È una consapevolezza che ci aiuta molto, ci dà molta saggezza e ci fa capire l'importanza dell'amore, perché se qualunque cosa può capitare a chiunque in qualunque momento, noi non possiamo solo quando capitano dei fatti drammatici farci delle domande, arrabbiarci con Dio, arrabbiarci con il fato, gridare all'ingiustizia, oppure attraverso questa sofferenza cominciare a farci delle domande e quindi, chissà, magari iniziare un cammino di ricerca spirituale, di comprensione. O allora improvvisamente ecco che ci affidiamo alle risposte del prete, della chiesa o del medium che magari si approfitta pure della nostra situazione. Però ecco, noi siamo gettati nello sconforto del dramma perché non facciamo un cammino di comprensione. Noi viviamo a caso, viviamo così, nella certezza che tanto va tutto bene, e quindi ci trattiamo male, non facciamo quella telefonata a quel parente o a quell'amico perché tanto c'è tempo, magari un po' di orgoglio ci impedisce di ascoltare una persona, di amare liberamente, incondizionatamente. Però ecco che quando ci capitano delle cose gravi ci sorprendiamo, ci disperiamo. Ci rendiamo conto improvvisamente della nostra piccolezza, della nostra impotenza. E questo perché? Perché non affrontiamo un cammino di saggezza prima, un cammino che ci possa dare prospettiva, che ci possa far comprendere la complessità del fenomeno della vita, ci possa far comprendere anche la nostra natura profonda, eterna, immutabile, imperitura, potente, inesorabile, anche al di là della vita biologica, al di là delle illusioni del tempo, dello spazio, della materia, al di là di questo corpo così caduco e fragile e vulnerabile a mille malattie, a mille accidenti. E allora dobbiamo riconquistare la consapevolezza di una visione più ampia delle cose, che ci dia conforto. Ma non è la rispostina del prete, è un qualcosa di molto più ampio e appagante, che ci consegna una prospettiva e un senso. Quindi, in linea generale, dobbiamo ammettere che la vita sia un fenomeno insidioso, indubbiamente insidioso, e questo è, quindi non ci sono parole, ecco, non ci sono parole. Poi, un cammino di ricerca spirituale è fondamentale per potersi dotare di una visione, ok? E questa è una cosa. Comprendere anche che ognuno ha il suo viaggio, ha la sua vita, e che la vita è un fenomeno che al di là della nostra comprensione ha i suoi equilibri e si muove attraverso leggi giuste, inesorabili, leggi spirituali che regolano un'armonia di insieme che a noi sfugge, che non comprendiamo, ma che se comprendessimo saremmo in sintonia con la vita, avremmo una lungimiranza, una prospettiva, anche un certo disincanto rispetto ai fenomeni dell'illusione, ai fenomeni della materia, che sappiamo essere inconsistenti, sappiamo che la vita materiale è soggetta alla caducità, mentre la vita spirituale è continuità. Quindi l'impermanenza è una consapevolezza fondamentale per regolare quello che è il nostro rapporto con le cose, con le persone, con la vita. La consapevolezza dell'impermanenza. E questa è una visione alla quale dobbiamo educarci senza rispostine consolatorie del momento, dell'ultimo momento, ma è una ricerca profonda di sintonia con la vita e con la sua tragicità, oltre che con la sua comicità spesso, ok? Quindi da una parte la certezza che esista un'armonia che va al di là della nostra comprensione, e fin tanto che noi siamo in questa incomprensione, ignoranza, soffriamo. Perché? Perché ci identifichiamo con i fenomeni che poi ci sfuggono. Sfuggendoci questi fenomeni con i quali identifichiamo la vita, subiamo il senso di una perdita. E quindi ecco la tragicità, ok? Poi c'è quel discorso sull'ingiustizia. Ma qui dobbiamo considerare quelle conseguenze di quello che l'uomo ha fatto e fa e sta facendo, e se non cambia ancora continuerà a fare. Un uomo che si è costruito attorno a sé una realtà difficile, invivibile, pesante, quindi ingiusta, ma quindi anche ancor più insidiosa, ancor più pericolosa. Siamo tutti di fretta, siamo tutti, cioè ormai è anche una guerra tra poveri, siamo nella miseria esistenziale, ricchi e poveri, siamo tutti in una miseria esistenziale, in un frullino oppressivo. E quindi ecco gli incidenti stradali, ecco le disattenzioni, la fretta, le violenze, la rabbia, il menefreghismo. Questo è un mors tua vita mea, è un ognuno faccia quello che può, ecco, si salvi chi può. E allora ecco l'omissione di soccorso, ecco che quello di fretta deve rispondere al cellulare e si va a schiantare, ecco l'ubriaco perché la vita gli ha tolto tutto o perché è pazzo, perché è cresciuto in una famiglia di pazzi e allora se ne va in giro ubriacandosi, ammazzando la gente, la criminalità, ma tutto quello che ci circonda oggi è la conseguenza della follia umana. Quindi qui non possiamo dire la colpa è della vita, no, la vita ha i suoi, sicuramente ha le sue variabili, ha i suoi accidenti, ha le sue insidie, la vita naturale, ma noi anziché unirci, amarci, per affrontare meglio le insidie naturali della vita e quindi magari forse riuscire a creare attorno a noi una realtà bella, piacevole, felice, gioiosa, laddove le insidie naturali della vita siano domate, grazie alla nostra cooperazione, al nostro senso di fratellanza, al giusto impiego delle risorse intellettuali e materiali che ci permetterebbero di creare una vita stupenda per l'umanità sul pianeta. Invece cosa facciamo? Andiamo dall'altra parte, guerre, conflitti, competizione, invidie, prevaricazioni, rabbia, da tutto questo che cosa nascerà? Nascerà una vita ancora più difficile, che ci metterà di fronte a episodi sempre più ingiusti, inspiegabili, inutile poi tirare in ballo Dio, è colpa di Dio, no, Dio ammesso che vogliamo usare questo termine, credere in questo principio impersonale, è un qualche cosa che sottende alle dinamiche dell'evoluzione, ma che lascia alle leggi della natura esplicarsi secondo le proprie caratteristiche, al centro delle quali c'è l'uomo che, dotato di libero arbitrio, deve riscoprire il valore della coscienza e attraverso la propria capacità di scelta, di libero arbitrio, innescare un processo evolutivo, cavalcando il potenziale spirituale, il potenziale di gioia, di bellezza, di meraviglia, di senso, ecco, che dalla vita può finalmente emergere come logos, che emerge dalle dinamiche del pathos quando queste sono vissute con consapevolezza e nell'amore, perché questa consapevolezza porta all'amore e dall'amore può nascere un senso delle cose che ci porta verso un esercizio di un libero arbitrio che ci rende testimoni della coscienza e dello spirito. Ma così non è. E siccome il libero arbitrio è appunto libero, l'uomo può anche imboccare delle scelte distorte, deviate, dettate non dalla coscienza ma dall'oblio che ha di sé e quindi creare attorno a sé una realtà misera, drammatica, difficile. E allora ecco la mala sanità che mi citi, ecco i ragazzi, la valanga, ma perché ci sono le valanghe? Ma io mi chiedo perché ci sono gli alberghi che si costruiscono proprio ai piedi di un monte che è caratterizzato dal fatto che ci siano valanghe, cioè alla fine cerchiamo anche di capire. È certo che adesso poi non voglio fare alcun riferimento, però quando gli argini dei fiumi, perché piovono due gocce, viene giù tutto, alluvioni, ma certo, perché c'è la cementificazione selvaggia, perché ci sono gli abusi edilizi, non si rispettano i vincoli idrogeologici, per che cosa? Per il profitto, il dio denaro, siamo sempre lì, il profitto, e allora ecco che poi succedono i disastri, perché la natura comunque esprime le sue leggi, e laddove l'essere umano, anziché tutelarsi, anziché con intelligenza costruire argini, dighe, imbrigliare la forza della natura a suo vantaggio, no, niente, per il profitto si costruiscono le case con il cemento misto alla sabbia, così la prima tremarella di terremoto viene giù tutto, E poi magari quel terremoto è causato dalle trivellazioni per andare a cercare il petrolio, il gas e tutte quelle cose, sempre senza scrupoli, senza dispetto, sempre a dispetto della sicurezza dell'ambiente, dell'essere umano, della vita, perché? Per il profitto. Quindi capite che come si può comprendere, non è comprensibile questo modo di vivere e di essere, non è comprensibile. Ecco allora la rabbia nei confronti della politica, nei confronti della finanza senza scrupoli, speculativa, nei confronti dell'imperialismo capitalista senza regole, nei confronti di un menefreghismo diffuso. E poi ci lamentiamo che ci sono gli incidenti, c'è la criminalità, ci sono i migranti, altro fenomeno sul quale speculano alla grande. Quindi anche qui, cioè i TG che ci raccontano delle palle immense, ci vengono a raccontare che salvano i migranti nello stretto di Sicilia quando invece li vanno a prendere al largo di Tripoli. Ma non diciamo stupidaggini, questa è tratta di esseri umani, non è migrazione, non è profughi. Ma svegliamoci anche un attimo, ragazzi, perché qui se continuiamo a leggere i giornali, a sentire i TG e a credere a quello che ci dicono, è la fine. È sempre un cavalcare l'onda del terrore che poi ci getta nella confusione più totale. E comunque non ci fanno votare perché hanno paura che magari se un movimento politico che comincia a lamentarsi di certe cose salisse al potere sarebbero problemi, e allora fin tanto che c'è questo problema non ci faranno votare, capite? Questo è incomprensibile, non che la vita è ingiusta, Dio è ingiusto, come faccio a comprendere il bambino in Africa che muore di fame con le mosche in faccia al giorno d'oggi, ma non lo comprendo neanch'io, ma questo è un fenomeno sociale, è la conseguenza di una civiltà brutta, cioè di una bruttura ormai insostenibile, ok? Quindi questo è il punto. Noi oggi viviamo non solo nell'ambiguità di una vita che già di per sé ha le sue insidie, e tuttavia tutto sarebbe all'interno di un'armonia spirituale che prova l'essere umano in quanto potenziale di coscienza che può svilupparsi pur nell'ambito della vita materiale e delle sue contraddizioni. Ma qui parliamo di un essere umano del tutto inconsapevole di questo progetto evolutivo, che sfrutta le risorse, che distrugge il pianeta, che ammazza, che racconta palle a se stesso e agli altri continuamente, e che crea attorno continui disastri. Perché poi se andiamo a vedere come mai accadono certe cose, ecco che vediamo che dietro c'è la follia umana, dietro c'è una incoscienza fondamentale, profonda, radicata nelle radici di una società che finalmente è al collasso. Qui non c'è niente da salvare, c'è solo da sperare in una nuova specie spirituale che possa emergere dalle ceneri di un mondo prossimo alla terza guerra mondiale, prossimo a una distruzione per un motivo o per l'altro. E poi la natura è cattiva perché si sciolgono i ghiacci, perché ci sono le alluvioni, ci sono i terremoti. No, tutte queste cose ormai sono le conseguenze della follia umana. Ecco, questo è il punto fondamentale, che rende incomprensibili le cose. Ecco allora che fino a un certo punto uno può anche dire, c'è la legge del karma, e comunque la vita è una grande sfida, e comunque siamo provati affinché noi possiamo crescere e, esercitando la nostra intelligenza, diventare i garanti di una vita felice, armoniosa e vivibile. Da una parte ci sono le leggi dello spirito, si può anche dire è karmico, ma oggigiorno non si può più neanche dire questo, perché noi viviamo all'interno di una sovrastruttura, veramente di una matrix, di un programma mentale che non è più reale. E quindi, non essendo noi all'interno della vita reale, ma vivendo una vita che è una realtà convenzionale, collettiva, suggestiva, manipolata, mediatica, ecco, a noi ci manca l'immediatezza della vita, noi ormai viviamo una vita mediata da Facebook, dallo smartphone che abbiamo sempre di fronte alla faccia, mediata dal TG, mediata da informazioni, controinformazioni, tutte manipolate sempre all'insegna di tirare l'acqua al mulino di chi vede nel profitto il grande Dio al quale essere devoto incondizionatamente. Ecco, l'amore incondizionato ce l'abbiamo solo per il denaro, il grande Dio del pianeta oggi, altro che Yahweh. Ci sono quelli che si preoccupano di Yahweh, ma preoccupiamoci di come Yahweh, se mai, si declina oggi nei fenomeni dello sfruttamento, dell'ingiustizia, della stupidità umana, della miopia umana. Ecco allora che non funzionano neanche più le leggi spirituali, perché noi non viviamo in una vita reale, e viviamo all'interno di un costrutto psicologico, burocratico, virtuale, è una simulazione di realtà, quella nella quale viviamo, alla quale non si applicano le leggi spirituali, ma si applicano semplicemente le leggi della causa-effetto che nel nostro caso non possono essere che manifeste nella distruzione e nell'incomprensibilità, capite? Io è in questo modo che la vedo, che cerco di non di comprendere le dinamiche per le quali un ragazzo viene ucciso da un ubriaco in contromano. Qui bisogna capire che noi siamo ormai gli artefici di una realtà invivibile, non ci si può appellare a delle motivazioni superiori. No, qui sono proprio motivazioni spietatamente legate alla bruttura della civiltà nella quale oggi viviamo e che forse, speriamo, sta collassando, sta giungendo al suo capolinea. E quindi responsabilità di ognuno di noi, di coloro che hanno ancora un briciolo di buon senso, investire nella propria componente spirituale, alimentando la quale sapremo in qualche modo essere capaci di continuità oltre la distruzione, e rappresenteremo forse una nuova specie che emergerà come la Fenice dalle ceneri di una civiltà destinata al collasso. E non ci sono storie, non è niente di apocalittico, qui basta guardarsi attorno per capire come sia opprimente la realtà che ci circonda. E tuttavia è meno opprimente di come ce la raccontano, perché poi i giornali e i media ci raccontano una realtà ancora più opprimente di quello che è. Qui c'è anche una beffa, perché in realtà la vita, se noi recuperassimo una certa immediatezza nella percezione delle cose, nel rapporto con gli altri, in realtà sarebbe ancora una dimensione ragionevolmente vivibile. Solo che questa nostra vita ordinaria di tutti i giorni, nella nostra sfera di relazioni dirette, viene continuamente drogata da quelle che sono le informazioni, le immagini, il tam-tam mediatico che ci riversa nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra mente, una immagine di realtà ancora peggiore, esponenzialmente peggiore, portandoci preoccupazioni, drammi, paure, che non è informazione, attenzione, eh? Un conto è l'informazione, spesso, certo, l'informazione di cronaca, sono fatti che accadono, tragici e terribili, e che riconduciamo al discorso di prima. Ma in altri casi l'informazione è manipolata ad hoc per vomitarci addosso immagini e messaggi di terrore. E questo è voluto perché così rimaniamo schiavi all'interno di una sfera di paura, di fragilità, di impotenza in fondo, no? Impotenza perché poi alla fine nelle sedi del potere nessuno ci rappresenta più, capite? Questo è reale, no? Nessuno è più rappresentato, nessuno rappresenta più nessun altro, ognuno rappresenta se stesso e si salvi chi può. Questa è la logica della legge della giungla portata al suo estremo. Si salvi chi può, senza alcuna attenzione o interesse per il pianeta, per le generazioni future, per il vicino di casa e per se stessi, in fin dei conti, no? Quindi o l'essere umano del futuro saprà essere spiritualis, e sarà la specie che nuova sostituirà l'Homo sapiens, il cosiddetto Homo sapiens sapiens, che mi sembra veramente una contraddizione se osserviamo l'Homo di oggi, che ha tutto tranne che del sapiens, però lo chiamano così, o sarà Homo spiritualis, capace quindi di necessariamente recuperare il senso di se stesso. Necessariamente, anche passando attraverso la distruzione, la morte, le conseguenze necessarie e naturali di questa realtà al collasso, ma confidando nella sua scintilla imperitura, riproporsi alla vita con una rinnovata consapevolezza. Allora o saprà essere così o se no non sarà più, l'essere umano non sarà più, sarà un automa bestiale, intellettualoide, che non può neanche definirsi animale, ecco, perché l'anima non esiste neanche più in quanto principio vitale, ok? Quindi questo è quello che penso rispetto a questa faccenda del come mai dobbiamo essere testimoni di tante ingiustizie, di tante brutture, e non possiamo tirare in ballo leggi soprannaturali o Dio o altre cose, dobbiamo guardarci in faccia, prendere atto di quello che abbiamo creato e costruito. Va bene, dai, va bene, insomma. Allora, vediamo un pochino altre email. Ecco qua, allora. Buonasera Carlo, le scrivo, datemi del tu. Perché di recente mi sono avvicinato al suono delle campane tibetane e durante il mio primo bagno sonoro ho cominciato a levitare. Wow. Questa sensazione di forza invisibile che mi sollevava l'ho vissuta all'improvviso, come se ne fa, a casa, senza musica. O meglio, dopo aver rivisto con piacere un film. Al termine del film avevo una pace immensa e appena messa a letto, ops, il mio corpo cosciente ha cominciato a levitare e, spaventata, ho resistito. Hai delle motivazioni da attribuire a questi fenomeni? Ci sono benefici derivanti? Devo leggere qualcosa per riuscire a capire? Allora, mettiamola così. Noi stiamo attraversando un momento di esasperazione, no? Lo abbiamo detto poco fa. Quindi, non solo le nostre parti più bestiali sono stimolate ad una lotta per la sopravvivenza, ma anche le nostre parti più elevate, la nostra natura spirituale, è ben cosciente di quello che è il potenziale che in un'epoca di transizione può manifestarsi. Ecco perché molte profezie raccontano, no? 2012, le profezie Maya, il 2017, le varie date che si fanno corrispondere a profezie di una nuova era, no? L'era dell'acquario, leone di Horus, la New Age. Ecco, questa nuova era è presagita proprio perché si sa che in questi momenti anche anche l'aspetto spirituale di ognuno di noi, in ognuno di noi, scalpita nella sua inquietudine, nella sua irrequietezza. Per nostra natura noi siamo capaci di fenomeni straordinari. Ecco che allora, in certe condizioni, a volte anche apparentemente, casualmente, si possono manifestare delle fenomenologie, si possono manifestare delle esperienze, tra virgolette, sovrannaturali, paranormali. Magari basta una meditazione, l'ascolto di una certa sonorità, sicuramente ecco che questo può stimolare la nostra sensibilità e improvvisamente nasce in noi un'intuizione che può anche manifestarsi in quanto fenomeno, ok? Quindi secondo me è sempre un buon segno quando ci sono queste esperienze. Non bisogna esaltarsi, non bisogna diventare fanatici, non bisogna impressionarsi, suggestionarsi o spaventarsi, semplicemente osservate, respirate profondamente, non traete necessariamente immediate conclusioni, osservate quello che accade, vivetelo con meraviglia, con stupore. Se vi inquieta, semplicemente non fateci più caso, no? Non alimentate neanche con il pensiero il fenomeno di per sé, e questo tenderà a diluirsi, perché si alimenta ovviamente della vostra stessa attenzione. E se invece questa esperienza, come mi racconti, vi dà pace, vi dà gioia, vi dà serenità, bene, osservatela accadere e magari cercate anche di capire quali sono le circostanze che la fanno accadere, così magari saprete anche riprodurle a volontà, e questo può essere un ottimo modo per esplorare quelle intuizioni che emergono a volte spontaneamente da dentro di noi e poi possono portarci a iniziare un viaggio di scoperta, di conoscenza. Perché no? Questo può accadere. Tutto può essere uno spunto utile per imparare, per conoscersi e per comprendersi. Soprattutto in un momento così delicato. Insomma, la puntata di oggi è stata un po' dedicata, no? a questa radicale presa di coscienza di quanto sia necessario volgersi ad una conversione profonda, ad un cambiamento profondo, partendo da se stessi, recuperare l'immediatezza del proprio quotidiano e sottrarsi quindi dal bombardamento mediatico di brutture e suggestioni drammatiche e tuttavia rendersi conto che siamo ormai ad una realtà davvero invivibile, davvero insostenibile, che produce anche tutti quegli atteggiamenti umani esasperati che poi portano anche all'incidente, al dramma e alla cosa che succede e che noi poi non riusciamo a capire. Ma perché? Perché accadono queste cose? Devono succedere queste cose? Capite bene che però dobbiamo veramente fare di questo momento un momento di riflessione, okay? di riflessione profonda sulle cose. E se invece vi fate bastare la rispostina del momento del prete di turno o del maghetto o della medium o di chi vuole approfittarsi poi anche del vostro momento di sconforto, Allora, vabbè, insomma, purtroppo succede anche questo, peccato, perché avete perso un'occasione. Va bene, allora io direi che possiamo a questo punto salutarci, vi do appuntamento al prossimo venerdì e vi ringrazio. Buona settimana e buona Pasqua, buona resurrezione, ok? Buona resurrezione, buona volontà di cambiamento a tutti quanti voi. Ciao.